Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti Emanuela Campanile al microfono, ovviamente un saluto e un grazie allo staff tecnico e di regia. Partiamo subito presentando gli ospiti di oggi: Augusto Grandi, scrittore responsabile del quotidiano Il Sole 24 Ore, sede di Torino, e Antonio Quaglio, coordinatore editoriale de ilsussidiario.net, economista esperto di mercati finanziari e sussidiarietà, nonché per 25 anni giornalista de Il Sole 24 Ore. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, parliamo di economia. Inizio subito segnalando due articoli: quello di Lello Naso su Sole 24 Ore, i lievi segnali di crescita che si devono assecondare. Parliamo di Italia, di declino e riscatto di un paese da molti anni in crisi. E a pagina 42 del Corriere della Sera, due articoli: Francesco Di Frischia è il primo, il secondo di Dario Di Vico. Insomma, l'Istat dice che a gennaio, cito il titolo del Corriere della Sera, 30.000 occupati in più, Eurozona i prezzi all'obiettivo del 2%. Traduciamo allora: cresce l'occupazione a gennaio di 30.000 unità, in percentuale siamo intorno allo più 0,1% rispetto a dicembre. Dicevamo, cresce l'occupazione specie tra gli ultra cinquantenni, mentre diminuisce dell'1,3% la percentuale dei giovani senza lavoro, toccando il 37,9%. Ma Di Frischia ci dice che l'Eurozona ha un altro passo, insomma, la cosa è abbastanza drammatica, visto che nell'Eurozona la disoccupazione si aggira intorno al 9,6% e dell'Unione Europea all'8,1%. Per quanto riguarda invece Dario Di Vico, adesso continuo a dare qualche dettaglio, poi li analizziamo con i nostri ospiti. Dicevamo, c'è un elemento riguardo alla situazione del nostro paese, c'è un elemento di novità che emerge dai dati sull'occupazione riferiti a gennaio 2017, viene dalla crescita degli indipendenti, saliti di ben 36.000 unità in un solo mese, insomma un robusto contributo dell'autoimpiego. Allora, prima di immergerci in ulteriori percentuali, io partirei subito con Augusto Grandi chiedendo se, visto che l'Italia viene spesso definita come paese alla deriva, se dunque c'è qualche via di fuga. Speriamo di sì, anticipo io. Augusto.
Allora, non possiamo negare che uno speri sempre che ci possano essere vie di fuga. La realtà è che comunque siamo il paese in tutta l'Europa, l'Eurozona, che cresce meno di tutti gli altri. Il PIL è quello più basso, la crescita appare sempre un miraggio, e le realtà dei dati occupazionali poi vanno anche scorporate, perché nei giorni scorsi a Torino hanno presentato i dati sui settori anche indipendenti che crescevano, e c'è un boom ad esempio delle sale giochi, mentre le professioni diciamo più serie, più credibili e che possono contribuire maggiormente alla crescita di un paese sono tutte in calo.
Possiamo dire che è solo responsabilità della politica?
No, assolutamente no, è una classe dirigente complessiva che sta mostrando la corda, le difficoltà non sono soltanto quelle della politica. Abbiamo una classe dirigente anche economica che lascia molto a desiderare.
Allora, a questo punto Quaglio, sempre dai dati Istat, e questa volta faccio riferimento all'articolo di Lello Naso, la produzione industriale, le esportazioni sui mercati dell'Unione Europea ed extra UE e il fatturato hanno toccato livelli record. Tuttavia lo stato delle famiglie, lo stato economico delle famiglie non migliora. Perché non c'è una ricaduta sul tessuto sociale se, insomma, visti i dati, la produzione industriale corre?
Beh, allora, come diceva Alessandro, che tra l'altro saluto, avendo lavorato per tanti anni assieme al Sole 24 Ore.
Ciao Antonio.
Ciao. Come diceva Alessandro, i dati vanno scorporati, no? Allora, anzitutto il dato che ha colpito di più all'inizio dell'anno era il record dell'avanzo commerciale, dove però il record del saldo commerciale attivo era dato da un buon ritmo, non eccezionale. Dici bene, siamo a record, ma la corsa non è proprio velocissima, sta raggiungendo dei limiti dell'export e una diminuzione dell'import legata anche alla diminuzione dei prezzi petroliferi. Quindi è un dato, scusatemi, molto buono, ma non eccezionale, e in ogni caso un buon dato dell'export continua a essere affiancato da un dato relativamente non buono della domanda interna. Non dimentichiamoci che questi livelli di crescita nel 2017 seguono anni e anni in cui il PIL, cioè la ricchezza prodotta e comunque disponibile per le famiglie, è diminuita di quasi il 10%. La ripresa c'è, ma è ancora lenta, dopo una caduta molto pesante. La debolezza della domanda interna dice tutto. Le famiglie italiane, da un lato, sicuramente guadagnano di meno o hanno dovuto intaccare i loro risparmi, ma soprattutto sono molto, molto, molto più caute nello spendere, nell'investire, nello spendere per beni di consumo e servizi, nell'investire per esempio per comprare casa, che implicherebbe anche accendere nuovi debiti. La crisi di fiducia, così viene definita non solo dagli economisti ma da tutti noi, è il vero problema di questo paese, è la risorsa scarsa, si è rotto il motore, la spirale virtuosa verso l'alto è molto più lenta, si è inceppata, e di conseguenza, essendoci meno domanda interna, le imprese, penso per esempio a molto manifatturiero, al legno arredo, alla moda, alle macchine utensili, ai punti di forza del made in Italy, continuano ad esportare bene, molto, ma continuano a vendere meno di quanto vendevano prima della crisi in Italia, quindi comprano meno macchine, investono di meno, assumono meno persone, non contribuiscono, lo diceva Augusto ora, non contribuiscono a riaccendere veramente non solo una fiammella ma un fuoco acceso.
Augusto, le aziende fanno sistema per cercare di risollevare le sorti del nostro paese?
Pochissimo, sono tendenzialmente sempre individualiste, qualcuna certo lo fa, qualcuna ha creato filiere, qualcuna è protagonista di questi accordi, però sono sempre eccezioni. La gran parte delle aziende procede per proprio conto, non sa come affrontare le difficoltà se non con tagli progressivi, con precarietà per quello che riguarda le assunzioni, i lavoratori, e questo, come diceva Don Antonio, crea una mancanza di fiducia. Nel momento in cui non hai la certezza di avere un lavoro a distanza di pochi mesi, difficilmente vai a spendere per rilanciare l'economia.
Intanto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda proprio ieri ha lanciato quello che il Corriere della Sera appunto ha definito la sua ricetta, davanti alla presenza del capo dello Stato Mattarella e, cito testualmente, del Gotha dell'imprenditoria italiana, riunito nel Salone dei Corazzieri per la consegna dei premi Leonardo Qualità Italiana, ha detto che non esistono scorciatoie, non esistono invenzioni di redditi, invenzioni di lavori, bonus, invenzioni di bonus, e ha sostenuto inoltre che praticamente, altra citazione, ho sempre pubblicamente sostenuto la necessità di lavorare sulle politiche dell'offerta piuttosto che su quella della domanda. Non vuole fare polemiche, lo ha messo in evidenza, però alla fine Quaglio è un dato di fatto.
Beh, è un'affermazione comunque abbastanza chiara, quindi il governo Renzi, pensiamo all'inizio, al primo anno del triennio, aveva con l'ormai famoso bonus di 80 euro, aveva provato a sollecitare la domanda, a mettere materialmente più soldi nelle tasche delle famiglie, di tutte le famiglie, soprattutto delle meno fortunate, con esiti fatalmente limitati. Ma pensiamo al fatto che la stessa BCE di Mario Draghi ha provato via liquidità a mettere soldi nelle tasche di tutti, delle famiglie e delle imprese via credito, eccetera, con risultati appunto limitati. Ergo, il ministro Calenda, che è il ministro dell'industria, dello sviluppo economico, certo, ha suggerito ieri proviamo invece a sollecitare, a pungolare, a mettere il sale sulla coda delle imprese. L'ultima legge di stabilità contiene questo pacchetto che ha questo nome molto molto ambizioso, Industria 4.0, che però è molto, come dire, finanziariamente dotato, che propone nell'arco di alcuni anni alle imprese italiane di comprare macchine nuove. Tra l'altro molte di queste macchine sono prodotte da imprese italiane, quelle che sono famose per produrre le macchine utensili, le macchine che servono per produrre prodotti, e quindi per sollecitare in un colpo solo, da un lato, l'innovazione tecnologica, la produttività, un'altra, come dire, parola mantra, ecco, nell'azienda Italia negli ultimi 15 anni, lo ha scritto Giorgio Vittadini sul Sussidiario qualche giorno fa, la produttività non è cresciuta, c'è un gap crescente di modo di produrre bene nelle imprese italiane rispetto a altre imprese dell'Unione Europea. Il superammortamento, l'iperammortamento, paroloni, ma sono comunque quello che Calenda dice, politica dell'offerta, sono sul tavolo nei prossimi 18 mesi, come dice lui, dal lato dell'offerta. Questa volta si chiede agli imprenditori di investire, creare nuova occupazione migliore di cervelli e di ingegneri, che sono tanti e che sono buoni, alle porte dell'università italiana, per trainare la ripresa.
Augusto Grandi, abbiamo capito che la politica preoccupata più in termini di sussidi alla disoccupazione che invece preoccupata di creare nuovi posti di lavoro determina una lentezza nella rinascita del nostro paese. Allora, da dove si dovrebbe iniziare per trovare questa via di fuga di cui parlavamo all'inizio?
Ridando fiducia alle persone, quindi dando più certezze e non più precarietà, perché se cominciamo a dare più certezze anche i ragazzi che sono a scuola cominciano a impegnarsi di più rispetto ad adesso, quando la loro prospettiva è quella di sopravvivere a casa dei genitori fino a 35-40 anni vivacchiando con i voucher o con contrattini del genere. Bisogna ridare fiducia a chi sta già lavorando che possa avere una prospettiva davanti di mesi, di anni di lavoro tranquilli, e chi più è tranquillo in azienda più rende meglio in azienda, perché può impegnare il cervello per lavorare e non per pensare a come sopravvivere una volta tornato a casa. Quindi ridando fiducia si può cominciare a ripartire.
Cosa frena il non investire? Perché si tende, almeno in Italia, a tagliare i costi piuttosto che ad investire? C'è una problematica che ci sfugge, qualcosa di così incomprensibile, o in realtà è una mancanza di coraggio, Quaglio?
Beh, è l'una cosa e l'altra. Quella che tu chiami la mancanza di coraggio, torniamo ancora alla fiducia, è un fatto. Le imprese, l'imprenditore si sveglia, si alza alla mattina e non è certo, come diceva Augusto, non ha molto poche certezze sul fatto che il prodotto della sua fabbrica possa essere comprato, anzitutto in Italia. All'estero, magari, dicevi anche giustamente tu, all'estero forse ci credono ancora un po'. Di conseguenza è molto 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 meno coraggioso, molto molto più cauto nel comprare una nuova macchina, nell'assumere anche con le nuove regole del Jobs Act, un giovane, e quindi, come diceva Augusto, purtroppo il giovane resta a casa sua e appunto non è un bello stare anche per anche nel trasmettere fiducia ai suoi genitori, alla propria partner o ai suoi amici. E l'imprenditore, lui pure, non è di buon umore, le macchine stesse, torno a sottolinearlo, i robot, come si dice con insistenza negli ultimi giorni, i robot anche loro non sono di buon umore se non lavorano, e soprattutto se invecchiano senza lavorare. Quindi le rotelle sono ferme. Non è che la politica o la Banca Centrale Europea o altri soggetti siano rimasti inerti in questi anni nel provare a rimetterle in moto. Forse è rimasta un po', è stata un po' rigida l'Unione Europea con le regole fiscali, e ora ed è l'ultimo nocciolino che mi permetto di mettere sulla conversazione di oggi, ecco, questa inflazione che riparte, non consideriamola in questo momento necessariamente una cattiva notizia, perché non è un febbrone, viceversa era una febbre forse troppo bassa, e invece il termometro segnala che l'organismo della ripresa europea, che la ripresa europea, la temperatura dell'organismo dell'azienda Europa probabilmente si sta rimettendo in moto.
Io ve lo dico subito, vi rubo qualche momento perché devo arrivare al punto. Allora, le rotelle sono ferme, dicevi, Quaglio.
In Italia,
sì, le rotelle sono ferme, però in un tessuto sociale in cui il ceto medio, Augusto, è stato spazzato via.
È stato davvero spazzato via, è stato schiacciato verso il basso, anche perché è venuto a completamente mancare quello che diceva prima Antonio sull'ascensore in senso verticale. Ormai l'ascensore non sale più, scende soltanto, e quindi anche il ceto medio si è sentito schiacciato verso il basso, ed è stato il ceto medio a ridurre drasticamente i consumi, provocando quello che è la crisi del mercato interno, perché ovviamente di fronte alla prospettiva di peggiorare progressivamente la propria situazione, non aveva grandi stimoli per andare ad aumentare spese, investimenti, e non aveva neanche appunto questa fiducia necessaria perché i figli e figlie e tutti quanti in famiglia avessero questi stimoli per fare di più, per fare meglio.
Il ceto medio, dicevamo, spazzato via dalla crisi economica, un ceto medio però che sta scomparendo, dicevamo, anche per quello che tu definisci fenomeno della fuga delle dentiere. Vogliamo spiegare un attimo ai nostri ascoltatori?
Sì, perché oltre si parla sempre della fuga dei cervelli, riferita soprattutto ai ragazzi che, laureati bene, ovviamente trovano immediatamente lavoro all'estero. Ma c'è anche la fuga del cervello, cioè delle dentiere, perché sono i pensionati, gli anziani, che di fronte a pensioni sempre più ridotte, a costo della vita che continua a aumentare al di là di quello che è il dato inflazionistico, non riescono più a sopravvivere in Italia e quindi vanno a cercarsi paesi, possibilmente in Europa, se no anche al di fuori dell'Europa, dove con la pensione italiana sia possibile vivere perché il costo della vita è più basso. Infatti, con subito l'idea dell'INPS di andare a penalizzare i pensionati italiani che vanno a cercare di sopravvivere decentemente all'estero.
Allora, Antonio Quaglio, 30 secondi,
sì,
per chiudere con una nota positiva la trasmissione di oggi riguardo a questo paese in declino, ma con possibilità oggettive di riscatto, di miglioramento.
Sì, sì, certamente. Le conoscenze, si parla di knowledge economy, economia della conoscenza, non solo Silicon Valley, ci sono tante Silicon Valley anche nel Piemonte, dove sta Augusto, in Lombardia, da dove vi sto parlando ora io, anche in altre zone d'Italia. Io sono stato recentemente a Matera, che sarà capitale della cultura europea nel 2019, è già tirata a lucido ed è in quello che una volta si chiamava Profondo Sud. Oggi è una delle Silicon Valley italiane, bisogna crederci. A Matera, per esempio, io ho trovato che ci hanno creduto.
Allora, Augusto Grandi, tra l'altro autore di Italia allo sbando, lavoro, commercio, cultura, fotografia di un declino. Dal titolo però cerchiamo di risollevarci un attimo, anche per te 30 secondi per trovare la via di fuga positiva.
Secondo me ha ragione perfettamente Antonio quando ha citato Matera, secondo me la cultura in Italia dovrebbe essere l'elemento trainante per la ripresa. Abbiamo pochissimi addetti nel settore culturale rispetto anche a paesi come la Francia, dobbiamo aumentare in questo settore, abbiamo il maggior patrimonio dell'umanità sotto questo aspetto, è assurdo lasciarlo deperire, è assurdo non valorizzarlo.
Insomma, le buone carte le abbiamo, bisogna saperle giocare. Grazie ad Augusto Grandi, scrittore responsabile del quotidiano Il Sole 24 Ore della sezione di Torino. Grazie ad Antonio Quaglio, economista, esperto di mercati finanziari e tra l'altro coordinatore editoriale del sussidiario.net.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.